E oggi Gian Giacomo e io chiudiamo il commento a questa sezione del libro della Genesi, che è la vicenda di Giacobbe e di Esaù, che in buona parte, vi siete accorti, ha seguito Giacobbe, ma poi ci ha presentato Esaù in un momento importante, in una veste sorprendente. E anche il racconto, di fatto la sezione vera e propria, prima di aprire sulla grande ciclo di nuovo di Giacobbe con Giuseppe e i fratelli, chiude con la discendenza di Esaù. Poi vedremo qualche piccola cosa, ma questo tema delle generazioni e delle discendenze percorre il libro della Genesi, percorre per sé anche poi le scritture cristiane, perché, come ricordate, il Vangelo di Matteo, per esempio, comincia con il liber generationis Gesù Cristo, cioè è il libro di tutti coloro che hanno preceduto e hanno in qualche modo lavorato e preparato per la nascita di Gesù di Nazareth. Questo tema è molto importante e per questo vi proponiamo di entrare nella preghiera, nell'ascolto anche di questa parola, attraverso un testo che ci è così caro e così presente, che è quello del Magnificat, proprio perché si fa una memoria anche attraverso le generazioni. Maria non parla tanto di sé quanto del fatto che nella sua persona, nella sua storia piccola, sembrano confluire le promesse e la memoria di tutta un percorso di generazioni. E attraverso il passaggio delle generazioni Maria legge in profondità quello che anche a lei sta accadendo ed è accaduto. Perciò questo collegamento, tutte le generazioni mi chiameranno beata, di generazione in generazione la sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza. Cioè, c'è una prospettiva in un percorso che peraltro fa anche molto bene a noi che abbiamo la memoria corta, che consumiamo la storia, siamo consumati dalla storia. Invece la lettura sapiente dell'uomo biblico, della donna biblica, è quello di inserirsi in una storia, perché soltanto in questa prospettiva si comprende appieno la presenza e l'opera di Dio. Primo coro alla nostra destra con Gian Giacomo e secondo coro a sinistra.
L'anima mia magnifica il Signore, il spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha riconosciuto i figli del mio trono, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele del suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, un breve minuto, ciascuno rilegga silenziosamente il testo, magari fermandosi anche su un'espressione, personalmente, silenziosamente, in modo che il testo non scivoli via così.
Bene, allora eccoci a continuare con il capitolo 35, in quello che avevamo letto già la volta precedente. C'è ancora qualche eco del capitolo 34, anche se questo capitolo 35 è un capitolo più che altro di conclusione. Lo ascolteremo tra un attimo. Però ci accorgeremo già ascoltandolo una prima lettura che è una composizione di brani diversi, probabilmente anche di tradizioni diverse, di scritte in tempi diversi. Ci sono più dei veri e propri racconti, non contiene più dei veri e propri racconti al suo interno, ed è più interessante, l'interessante è come leggere questa chiusura. E anche lo stile del chiudere, cioè per chiudere che cosa si sceglie di dire e come. Bene, allora ascoltiamo il capitolo 35.
Dio disse a Giacobbe: alzati, va a Betel e abita là. Costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi Esaù, tuo fratello. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui: eliminate gli dei stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti. Poi alziamoci e andiamo a Betel, dove io costruirò un altare al Dio che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia e che è stato con me nel cammino che ho percorso. Essi consegnarono a Giacobbe tutti gli dei stranieri che possedevano e i pendenti che avevano agli orecchi. Giacobbe li sotterrò sotto la quercia presso Sichem. Poi levarono l'accampamento e un terrore molto forte assalì i popoli che stavano attorno a loro, così che non inseguirono i figli di Giacobbe. Giacobbe e tutta la gente che era con lui arrivarono a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan. Qui egli costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché là Dio gli si era rivelato quando sfuggiva al fratello. Allora morì Debora, la nutrice di Rebecca, e fu sepolta al di sotto di Betel, ai piedi della quercia, che perciò si chiamò Quercia del Pianto. Dio apparve un'altra volta a Giacobbe quando tornava da Paddan Aram e lo benedisse. Dio gli disse: il tuo nome è Giacobbe, non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele sarà il tuo nome. Così lo si chiamò Israele. Dio gli disse: io sono Dio onnipotente, sii fecondo e diventa numeroso popolo e assemblea di popoli che vanno da te. re usciranno dai tuoi fianchi. Il paese che ho concesso ad Abramo e a Isacco darò a te, e alla tua stirpe dopo di te darò il paese. Dio scomparve da lui nel luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe resse una stele dove gli aveva parlato, una stele di pietra, e su di essa fece una libazione e versò olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. Poi levarono l'accampamento da Betel. Mancava ancora un tratto di cammino per arrivare ad Efrata, quando Rachele partorì ed ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: «Non temere, anche questo è un figlio». Mentre esalava l'ultimo respiro, perché stava morendo, essa lo chiamò Ben-Oni, ma suo padre lo chiamò Beniamino. Così Rachele morì e fu sepolta lungo la strada verso Efrata, cioè Betlemme. Giacobbe eresse sulla sua tomba una stele. Questa stele della tomba di Rachele esiste fino ad oggi. Poi Israele levò l'accampamento e piantò la tenda al di là di Migdal Eder. Mentre Israele abitava in quel paese, Ruben andò a unirsi con Bila, concubina del padre, e Israele lo venne a sapere. I figli di Giacobbe furono 12. I figli di Lia: il primogenito di Giacobbe, Ruben, poi Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zabulon. I figli di Rachele: Giuseppe e Beniamino. I figli di Bila, schiava di Rachele: Dan e Neftali. I figli di Zilpa, schiava di Lia: Gad e Aser. Questi sono i figli di Giacobbe, che gli nacquero in Paddan Aram. Poi Giacobbe venne da suo padre Isacco a Mamre, a Kiriat Arba, cioè Hebron, dove Abramo e Isacco avevano soggiornato come forestieri. Isacco raggiunse l'età di 180 anni. Poi Isacco spirò, morì e si riunì al suo parentado, vecchio e sacio di Roma. E seppellirono i suoi figli, Esaù e Giacobbe.
Ecco, dicevamo, capitolo di chiusura, come si chiude? Come inizia questa chiusura? Ci sono delle cose in sospeso. E queste cose in sospeso sono anche riprese a partire da quello che era stato il contenuto del capitolo 34, con questa storia divina a Sichem, la violenza che aveva ricevuto, l'offerta diciamo di matrimonio e anche una certa strage, se si può usare questo termine, in Sichem. Quindi questo è il punto da cui stiamo partendo, e dicevamo già anche l'altra volta che si tratta di arrivare a Betel, perché là è diciamo fissata una chiusura già annunciata. E rispetto a questo dobbiamo avere ben presente la seconda parte del capitolo 28, dove c'è il sogno di Giacobbe, Dio che compare, Dio che promette, Giacobbe che si impegna, sé, questo sé che abbiamo sottolineato tante volte. Ebbene, allora i primi 7-8 versetti, stiamo a discutere con i filologi e gli esegeti se l'ottavo versetto a cosa si ricollega, ma si parla per sommi capi di un compimento, il compimento di questo voto. Poi si prosegue, versetti dal 9 al 12, dove Dio conferma nuovamente le sue promesse a Giacobbe. Versetti tra il 16 e il 22 ci narrano di due eventi tragici, che poi vedremo così nel dettaglio. Il capitolo termina con gli ultimi versetti, dal 23 al 29, in cui troviamo una lista dei figli di Giacobbe, e la notizia riportata abbastanza sinteticamente e sommariamente della morte di Isacco. Ecco, questi sono gli elementi in gioco nel capitolo. Come andare a Betel? Una domanda un po' strana, perché normalmente quando sentiamo un come si tratta di dire ma per che strada e tutto. Allora qui ci sono due problemi. Il primo problema è andarsene da Sichem dopo quello che è successo. Cioè, non si può pensare che di compiere questa strage, di poter uscire così tranquillamente senza che ci sia un minimo di ritorsione. Questo a livello proprio di storia, di racconto, di narrazione. Nello stesso tempo il come andare punta anche verso qualcosa di più profondo, cioè in che disposizione entrare, mettersi per arrivare a Sichem. Perché Sichem è anche quel luogo, vi ricordate, Betel. Betel è quel luogo dove Dio è presente. E quindi si tratta anche di vedere il tutto come relazione con Dio. E su questo secondo punto farei notare che ci sono diversi indizi, almeno tre, che ci mettono nella condizione di dire, di poter notare che questo andare verso Betel ha un po' la forma del pellegrinaggio. Versetto 1: alzati, sali a Betel. Il salire, come il salire a Gerusalemme, sali a Betel, e questa forma del salire è quasi un salire per andare verso Dio. E poi al versetto 2: eliminate gli dei stranieri che avete con voi e purificatevi e cambiate gli abiti. Sono tutti indizi che fanno segno verso questa forma del pellegrinaggio, che porta con sé un ricentrarsi su Dio e anche una forma di conversione, e cambiare gli abiti, lasciare da parte tutto ciò che occupa il posto di Dio ma non è Dio, gli dei stranieri. E anche questa intenzione, dove io costruirò, versetto 3, un altare a Dio che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia, è stato con me nel cammino che ho percorso. Qui Giacobbe in fondo riconosce l'aiuto che ha avuto da Dio. Dicevamo al capitolo 28, Giacobbe diceva: sì, tu sarai il mio Dio sempre. Bene, qui Giacobbe appare convinto che effettivamente Dio è stato fedele alla sua promessa, e adesso tocca a lui fare la sua parte. E allora tutte la sua famiglia, quanti erano con lui, cosa fanno? Consegnano a Giacobbe, versetto 4, tutti gli dei stranieri che possedevano, i pendenti che avevano gli orecchi. Allora può venirsi da chiedere: ma che dei stranieri? Pendenti da dove? Allora qui è interessante, come magari senza fondamento diciamo nel testo, ma comunque anche con una sua ragione d'essere, il Midrash si propone questa domanda. E una risposta possibile, quando non c'è nel testo la risposta certa, difficile da dare, non se ne possono, si possono fare delle ipotesi. Allora una di queste ipotesi dice: gli dei stranieri e i pendenti che avevano depredato in Sichem. Se vi ricordate, nel capitolo precedente si diceva non solamente che avevano ucciso molti uomini in Sichem, ma anche che avevano fatto un bel bottino. E allora questo bottino, così, o anche questa credere di possedere degli dèi che possono ritornare utili al momento opportuno. Noi sappiamo che la moltiplicazione degli dèi in fondo era molto funzionale, c'era il Dio per questo, il Dio per l'agricoltura, il raccolto, il Dio per... Ecco, allora tutto questo va sotterrato sotto la quercia. Rashi, un commentatore importante della tradizione ebraica, puntando al nome ebraico che noi traduciamo con quercia, in questo versetto, cioè il versetto 4, dice che indica un albero che non produce frutti. Ecco, allora, sotterrare gli dei stranieri pendenti tanto non porteranno frutto. Liberarsi da questo peso per la salita. Allora vedete, l'aiuto che Dio aveva promesso continua, versetto 5, partirono. Ma come fanno a partire se avevano fatto quello che avevano fatto nel capitolo 34? Ma non c'è stato problema, perché un grande terrore assalì le città all'intorno che non inseguirono i figli di Giacobbe. Vedete, qua non si parla di Dio, ma si legge l'intervento di Dio, l'aiuto di Dio in filigrana. Giacobbe allora è così protetto, guidato, accompagnato verso Luz. Ricordate Luz, il cui nome era stato cambiato in Betel, la terra di Canaan. Qui allora Giacobbe costruisce l'altare e chiama quel luogo El Betel, letteralmente Dio Betel, Dio che è in Betel, perché là Dio gli si era rivelato. Quando? Aveva già detto Genesi 28, 10, 22, quando stava fuggendo lontano dal suo fratello. E qui troviamo questo versetto 8, un versetto così che sembra non legarsi molto con i versetti precedenti, e in verità anche neanche molto con i versetti immediatamente successivi, per cui più di un esegeta fa l'ipotesi che questo versetto 8 in realtà leghi di più con i versetti dal 16 al 20. E allora morì Deborah, la nutrice di Rebecca. E se facciamo un po' attenzione allo svolgersi degli avvenimenti, non possiamo non chiederci: ma che cosa venne a fare Deborah da Giacobbe lì? Anche qua Midrash aggiunge e amplia la storia, e in un certo senso fa significare a questa presenza di Deborah la non presenza più di Rebecca. La morte, la comunicazione della morte di Rebecca. Ecco, vi ricordate che Rebecca, diciamo in fondo l'avevamo già detto, scompare dalla narrazione. Così non si può che piangere. C'è molto pianto in questo capitolo. Allora vediamo, ecco, in questo contesto che Giacobbe compie il suo voto. Ma Dio in fondo ricompare. Versetto 9, Dio apparve un'altra volta durante il ritorno e lo benedisse. E Dio disse... Ecco, allora qui ricompare di nuovo in questi versetti dal 10 al 12 il nuovo nome che avevamo già trovato da Giacobbe a Israele, e viene dato nuovamente voce, parola alla promessa. io sono Dio l'Onnipotente, sì, fecondo diventa numeroso. C'è già qua qualche riferimento a Beniamino, concepito ma non ancora nato, perché leggeremo qualche versetto dopo. Deriveranno da te una nazione, ecco, Beniamino, e un insieme di nazioni. Allora forse qua c'è già qualche accenno anche a Manasse e Efraim, che hanno avuto origine da Giuseppe. E re usciranno dai tuoi fianchi. Saul, un re famoso da Beniamino. Darò a terra la terra, ecco, ritorna il discorso della terra. Però vediamo di non disgiungere la terra da questa, diciamo, disposizione di pellegrini. E sì, possesso, ma è anche possesso in quanto in fondo noi siamo pellegrini anche su questa terra promessa. Versetto 13. Dio sparì da lui, letteralmente salì dal luogo dove gli aveva parlato. Ecco, ancora una volta questo movimento di salire, di salita. E allora Giacobbe erige una stele. E non è una novità, l'abbiamo già sentito molte volte. Su di essa fece una libagione e rasoio. Qui c'è forse qualche diciamo elemento in più che probabilmente faceva segno a un rito, a una modalità di celebrare tutto questo. Di più non possiamo dire. Ecco, in tutto questo itinerario succedono ancora delle cose, dal versetto 16 in avanti. L'itinerario continua, il pellegrinaggio continua. Manca ancora un tratto di cammino, letteralmente di terra, per arrivare a Efrata. Il tratto di terra indica probabilmente questo modo di dire che non siamo vicini, c'è ancora della strada da percorrere. E quindi ci dà un'idea di quello che segue subito dopo, che il parto, quando Rachele partorì, il parto è difficile, siamo lontani. Qui comincia una pericope che probabilmente è più antica, dicono gli esegeti, questi versetti. Parto è difficile, Rachele pena a partorire. E la levatrice che la sta aiutando le dice non temere, non avere paura. Anche questa volta avrai un figlio. E allora, come non vedere in questi versetti abbastanza tragici un eco del primo versetto del capitolo 30, dove Rachele diceva «Dammi figli o muoio». Posta in un'alternativa, figli, avere figli, generare o muoio. E qui la tragicità, le due cose allo stesso tempo, nello stesso giorno, quando forse Rachele non desiderava più morire. E allora questo non temere forse dice anche qualcosa nel senso di un morire donando la vita. Ma c'è permane un'ambiguità che sta tutta nel nome del figlio che nasce, questo Ben Oni. È un nome ambiguo al punto che il significato del nome stesso è ambiguo. Può essere figlio del mio dolore, ma non solo dolore, ma Oni potrebbe anche voler dire forza, fecondità. C'è dell'amarezza dietro questo dare un nome. Non si può dire, probabilmente un misto di sentimenti. E noi sappiamo che i nomi fino adesso sono sempre stati dati dalle madri, l'abbiamo ascoltato, ma qui il padre lo cambia, da Benoni Beniamino, figlio della destra, quasi per conservare nel nome del figlio quello che significava la madre per Giacobbe, la moglie più amata. Potrebbe anche voler dire figlio del mezzogiorno, in quanto indicazione del luogo in cui è nato, geograficamente. E Rachele muore in questo modo. Vedete, sono pochi versetti, ma sono molto duri e indicano qualcosa della durezza anche di una vita nomade. In fondo Rachele muore in questo cammino, questo pellegrinaggio, ma in questa modalità di vita nomade, dove anche avere un parto non è qualcosa di agevole e sicuro, come magari per esempio quest'oggi con gli ospedali. Mediamente molto più sicuro. Rachele muore, viene sepolta sulla via. Questo anche fa parte della vita nomade, ma la vita non si ferma, il gruppo riparte con il nuovo nato. Ecco, c'è una certa durezza in tutto ciò, ma risponde bene al fatto di come si vivevano anche questi avvenimenti. Betlemme allora è il luogo della nascita, ma anche un luogo della morte. In Beniamino si potrebbe anche dire c'è una concentrazione di affetti. Se dicevamo l'annuncio della morte della madre e adesso la morte della moglie amata, ancora più della normalità, sappiamo tutti che l'ultimo figlio nato normalmente poi è quello più ben voluto, questo facciamo tutti esperienze delle nostre famiglie, ma qui c'è ancora qualcosa di più e vedremo come questo qualcosa di più, vedremo, chi lo sa se continueremo tutto, ma nella storia eccetera, effettivamente Beniamino avrà tutto questo amore, amore speciale, amore di preferenza. Dicevamo molto pianto, al punto che anche Rachele continua a essere associata al pianto per i figli, poi nella Bibbia, nel libro, nella profezia di Geremia, al capitolo 31, il 15-17, Rachele che piange i suoi figli, ripresa poi nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 2, versetti dal 17-18, in relazione al compimento di questa profezia rispetto alla strage degli innocenti. Questo ci dice ancora qualcosa di questa atmosfera dura, tragica, di questi versetti. La storia però non finisce lì. Israele, Giacobbe, riparte, pianta la tenda al di là. E c'è questo avvenimento che sembra così cadere dall'alto. Ruben, ci verrà ricordato il primogenito, andò a unirsi con Bila, una delle concubine di suo padre, e il padre lo venne a sapere. Sembra che si narri solo l'inizio di una storia, probabilmente ci saranno conseguenze più avanti. Qualcosa nel capitolo 49 di Genesi, versetto 3 e 4, in cui Ruben verrà privato della primogenitura. Comunque l'azione è del tutto scandalosa, perché non solo nel termine morale che potrebbe venirci alla mente di incesto, ma anche perché in fondo andare con la concubina del padre è come un appropriarsi del diritto di primogenitura. E quindi si chiude in questo versetto, potremmo dire anche un po' sinistro, annunciatore di un qualcosa. Però non ci viene detto la reazione di Giacobbe e di Israele a saperlo. Ecco, e allora così il redattore, a modo di riepilogo a questo punto, dice: beh, facciamo un pochino di riepilogo, cos'è successo, qual è la conformazione della famiglia. E nel fare questo riepilogo, finalmente 12, si potrebbe dire, è nato Beniamino e ci sono tutti e 12, 12 figli, sì, 12, ma per esempio ci potrebbe stupire che non compaia il nome di Dina. Un'altra cosa che potrebbe stupirci è la chiusa: questi sono i figli di Giacobbe che gli nacquero in Paddan Aram. Perché stupirci, a dire, beh, Beniamino dove nasce? E ancora i versetti dal 27 al 29 che chiudono questo capitolo, la conclusione, e c'è ancora da dire qualcosa sul padre di Giacobbe. Vedete, probabilmente è stata annunziata la morte della madre. La relazione con il fratello più o meno aveva trovato un suo punto di arrivo, e col padre. Ecco, e qui dice: Isacco raggiunge l'età di 180 anni, versetto 28. Verrebbe da sorridere dicendo una veneranda età per colui che fin dal capitolo 27 di Genesi era dato per moribondo, cioè nel senso si è ripreso bene. Ecco, ma forse anche qualcosa in più da dire di Isacco. Isacco spirò, morì e si riunì ai suoi antenati, vecchio e sazio di giorni. Vedete, questa morte di Isacco, non solo questa, ma così in fondo, fa segno a un ciclo che si chiude. Cioè il ciclo di Giacobbe e di Esaù, in fondo anche dagli esegeti, viene fatto chiudere con questi capitoli. Poi padre Guido ci dirà qualcosa sul capitolo successivo. Un ciclo che si chiude con avvenimenti di sicuro non eclatanti, non con il gran finale che magari ci si potrebbe aspettare dopo tutte queste traversie. Allora, come si chiude? Ecco, la morte di Isacco fa segno, credo si possa dire, al lasciare spazio a un altro. In fondo è uno spazio di Isacco, di una persona già di una certa età, che incomincerà a essere preso da Giacobbe. Nel ciclo successivo, quando invece i protagonisti diventeranno i figli. Ecco, allora vedete, una morte che lascia spazio, una vita che continua, una morte questa è raccontata non tragicamente come le altre all'inizio del capitolo, nei versetti precedenti, ma dice a 180 anni è anche normale, tra virgolette, che si muoia. Ed è anche normale che i figli crescano e diventino loro i protagonisti della storia. Perché Giacobbe e Esaù, ricordiamo Esaù, gli Edomiti, acerrimi nemici, quando si dice questa popolazione, il sangue ribolle nei lettori dell'epoca, sicuramente. Però una conclusione che lascia aperta la speranza. Lo seppellirono i suoi figli Esaù e Giacobbe. Una speranza ancora più grande se richiamiamo il versetto 41 del capitolo 27, in cui Esaù diceva: quando terminerà il lutto per mio padre, ucciderò mio fratello. Ecco, dobbiamo ricordarci di tutto questo. Che speranza, una speranza in fondo che due popoli rivali possano essere amici, ci possa essere fraternità, una fraternità tutelata dal padre, colui che ha più età, più senno, prima tutelata forse dalla vita di Isacco, fino a quando Isacco sarà vivo non farò questo, e adesso in avanti in un certo senso da Giacobbe. Ma una fraternità che poi deve maturare con gli anni e con le esperienze dei figli. Questo ci dice, ci ha detto il ciclo di Giacobbe e Esaù, e in un certo senso anche questo ci potrebbe dire il ciclo successivo, Giuseppe. Ma lascio la parola a Padre Guido per continuare e su questo movimento di chiusura.
Giacomo, sì, io mi collego esattamente a questo ultimo pensiero che Gian Giacomo accennava, cioè effettivamente se noi lo guardiamo da un punto di vista narrativo, questo finale con Esaù e Giacobbe insieme a seppellire il padre è esattamente un capovolgimento delle situazioni rispetto a quello che si era delineato all'inizio, e a quella promessa fatta a se stesso da parte di Esaù, che avrebbe compiuto la sua vendetta nei confronti del fratello, cioè avrebbe eliminando il fratello la vergogna di essere stato truffato e di essere stato prima ricattato e poi truffato. Ma in mezzo, come sappiamo, c'è stato un incontro tra Giacobbe e Esaù, c'è stato un cammino di entrambi, la vita li ha cambiati. Giacobbe viene dal suo percorso che culmina in quella lotta notturna al torrente Yabbok, e Esaù viene da un percorso che ci è ancora più sorprendente, perché noi siamo rimasti a quel versetto 41 del capitolo 27, quelle sono le ultime parole che abbiamo su Esaù, fino a quando ci viene detto che Esaù viene incontro a suo fratello con 400 uomini. Allora noi abbiamo, ricordatevi, no? Quando riprenderete queste pagine, abbiamo il punto di vista di Giacobbe. Noi vediamo la storia dal punto di vista di Giacobbe. Quindi Esaù che viene con 400 uomini non lo vediamo dal lato suo, lo vediamo, la cinepresa sta di qua e ci dà la soggettiva, si direbbe tecnicamente, di Giacobbe. Noi vediamo il mondo con gli occhi di Giacobbe, vediamo la storia, la realtà, il suo cammino con gli occhi suoi. Quindi quello che accade poi nell'incontro, questo abbraccio e il pianto tra fratelli, è ancora più sorprendente, perché noi nulla sapevamo di Esaù e di quello che lui aveva veramente nel cuore. Quindi questo finale che appunto ricapovolge le situazioni attraverso il percorso che c'è stato tra i due e che li fa convergere non a caso davanti alla tomba del padre, cioè davanti alla memoria della provenienza comune, cioè davanti all'autore, diciamo così, della loro vita. E torna anche, questa è uno degli sguardi delle generazioni, cioè il guardare insieme da dove viene la vita, da dove hai ricevuto la vita, perché la vita ognuno di noi l'ha ricevuta, nessuno se l'è data e nessuno ha deciso di darsi. Basterebbe questo a farci vivere molto diversamente, molto diversamente. Allora lo sguardo di Giacobbe e Esaù verso la tomba del padre dice anche questa consapevolezza profonda che certo, come notava Gian Giacomo, va insieme per esempio in Giacobbe finalmente al riconoscimento che Dio ha mantenuto le promesse, e in qualche modo agli occhi di Giacobbe e noi guardando il mondo con gli occhi di Giacobbe sembra che debba essere Dio che giustifica se stesso, fonda la sua fedeltà e la sua credibilità agli occhi di Giacobbe. Giacobbe, da parte sua, come abbiamo visto in questi mesi, attraversa la storia facendo quello che può, ingannando più che può ed essendo ingannato. È una guerra di diritti ripresi e difesi e perduti e riavuti con l'inganno a volte, in cui si gioca tutta la vicenda di Giacobbe. Una parola allora su questo capitolo 36 che ci fa incontrare una di quelle pagine che noi normalmente saltiamo, cioè non le leggiamo perché ci annoiano mortalmente, ci perdiamo al secondo versetto, e ne abbiamo anche qualche ragione, nel senso che anche con i nostri parenti facciamo già fatica ad andare più in là dei prozii, quindi figuriamoci. Ecco. Invece c'è questo ricorrente percorso di memorie di generazioni ed è interessante che appunto di fronte alla ritrovata armonia tra Giacobbe ed Esaù poi ci venga detta la genealogia di Esaù, cioè di Edom, viene chiamato Edom al versetto primo del capitolo 36 e poi viene chiamato padre degli Idumei al versetto 9. E poi anche al versetto 43. E appunto questo Esaù, il padre degli Idumei. Allora, vengono ricordati questi nomi in cui fin dall'inizio vi ricordate quando sono in grembo e c'è questa lotta che comincia nel grembo, una lotta che effettivamente mette Rebecca in apprensione, in sofferenza, questa va a consultare il Signore, siamo al capitolo 25, il Signore le rispose: due nazioni sono nel tuo seno, due popoli dal tuo grembo si disperderanno e un popolo sarà più forte dell'altro, ma il maggiore servirà il più piccolo, che è stato un po' il titolo anche di tutta la nostra conversazione. Cioè, ci sarà in filigrana, nella vicenda dei due, vediamo anche le vicende di popoli, e noi dobbiamo sempre avere un po' quest'occhio dalla vicenda del singolo al fatto che in quel singolo si riassume e prende identità la vicenda di un popolo intero. Ora, la vicenda dei rapporti tra Israele, Giacobbe, diciamo, Israele che diventa Israele, e Esaù che diventa Edom, sono rapporti di un vicinato quantomeno faticoso, spesso bellicoso e violento, che si, buona sostanza, si conclude tra la campagna militare di Davide, proseguita poi dal figlio Salomone. Leggo dal primo libro dei Re: il Signore suscitò contro Salomone un avversario, l'Idumeo Hadad, che era della stirpe regale di Edom. Dopo la disfatta inflitta da Davide a Edom, quando Joab, capo dell'esercito di Davide, era andato a seppellire cadaveri e aveva ucciso tutti i maschi di Edom, Joab e tutto Israele vi si erano fermati 6 mesi per sterminare tutti i maschi di Edom. Quindi queste sono pagine bibliche, non sono affatto pagine che esaltino la violenza, come qualche volta scioccamente si sente dire. Sono però pagine che raccontano di un vicinato estremamente faticoso, estremamente controverso, in cui la convivenza si rivela anche per i giochi di alleanze nello scacchiere, diciamo, medio orientale, estremamente labile, mobile, variabile, per cui cambiano le alleanze, cambiano le possibilità, cambiano anche i re e ci sono strani giochi. Tutto questo credo che aiuterebbe molto a capire anche la storia di oggi. Forse l'avevamo già detto all'inizio quando ci siamo incontrati la prima volta, cioè bisogna rendersi conto di questo movimento di popoli e di questi movimenti che sono poi anche militari, che sono anche scontri di territorio, di eserciti. Gli scontri di territorio non sono normalmente solamente per espansione, anche, ma sono evidentemente in una terra come il Medio Oriente per l'acqua, per i pozzi, per esempio. Vi ricordate quando abbiamo incontrato il capitolo 27, tutta la vicenda dei pozzi di Isacco? Allora, questa aprire pozzi, chiudere pozzi, significa togliere la vita o dare la vita. In questo contesto che dobbiamo cogliere queste storie, e non ultimo il fatto che Israele ha avuto e continua ad avere direi anche giustificato da fatti relativamente recenti della nostra storia del Novecento, un profondo complesso di accerchiamento. Se non si tiene conto di questo, della cronaca attuale non si capisce nulla. Cioè, tutta la vicenda di un Israele che è in mezzo a popoli ostili. Questo è vero per l'Israele biblico ed è vero per l'Israele attuale, che è erede diretto, sottolineo diretto, dell'Israele biblico, ci piaccia o no. Questa è la storia. Con questo non voglio assolutamente giustificare né violenze né soprusi o persistenti sopraffazioni di diritti. Sto dicendo che sono criteri per capire la storia, per capire che cosa muove il motore della storia. E cosa muoverà, probabilmente. Questa è la discendenza di Esaù, cioè di Edom. Esaù prese le mogli tra le figlie dei Cananei, Ada, figlia di Elon, Littita, Oholibama, nessuna assonanza con nomi attuali, figlia di Ana, figlia di Zibeon, l'Urrita, Basemat, figlia di Israele, di Ismaele, sorella di Nebaiot, Ada partorì ad Esaù Elifaz, Basemat partorì Reuel, Oholibama partorì Jeus, Yalam e Core. Questi sono i figli di Esaù, che gli nacquero nel paese di Canaan. Poi Esaù prese le mogli e le figlie, le mogli e i figli e le figlie, e tutte le persone della sua casa, il suo gregge e tutto il suo bestiame, e tutti i suoi beni che aveva acquistati nel paese di Canaan, e andò nel paese di Seir, lontano dal fratello Giacobbe. Infatti, i loro possedimenti erano troppo grandi perché essi potessero abitare insieme, e il territorio dove essi soggiornavano non poteva sostenerli per causa del loro bestiame. Così Esaù si stabilì sulle montagne di Seir. Ora Esaù è Edom. E questa è la discendenza di Esaù, padre degli Idumei, nelle montagne di Seir. E torna di nuovo l'elenco dei figli. Allora, questo capitolo è molto in breve, perché volevamo offrirvi anche alcune immagini che sembravano, speriamo, di aiuto. Voi potreste idealmente dividerlo in tre parti, diciamo, una parte familiare che va dall'1 al 14. La parte invece dell'elenco dei capi, che sono i figli di Esaù, il capo di Core, il capo di Gatam, il capo di Amalek, eccetera, e va dal 15 fino al 30. E poi l'ultima parte, dal 31, si parla dei re e dei capi, e di entrambi. Allora, che cosa possiamo notare in questo? Cioè, molto sinteticamente, che qui, in questa memoria, di questa genealogia, le genealogie normalmente sono opera della cosiddetta corrente sacerdotale. Chi di voi avesse memoria buona o appunti fatti bene, ricorderà che ne abbiamo parlato la prima volta. La scrittura, così come ci è stata consegnata, viene da un lavoro redazionale molto profondo, molto serio e controverso nello stesso tempo, che dura secoli, e normalmente si comincia a prendere un volto definitivo dopo il ritorno dall'esilio babilonese, quindi dal 530 avanti Cristo in avanti, diciamo. Fino ad allora abbiamo, certo, tradizioni anche scritte, abbiamo memorie orali che vengono lasciate in memorie frammentarie, abbiamo un archivio che probabilmente comincia per motivi amministrativi con la monarchia, quindi con Davide e Salomone, però fino a dopo l'esilio non c'è una vera organizzazione del materiale narrativo. Allora, queste varie correnti confluiscono qui e ci danno una tradizione, proprio una consegna dei nomi che sono spesso anche coincidenti con luoghi geografici, che hanno ragioni diverse. Per esempio, si passa da quello che è un discorso di struttura familiare a quello che è invece un embrione di struttura statale. Quindi a volte le ripetizioni, le ripetizioni in cui si è già detto nelle famiglie e si torna a dire nell'elenco dei capi, per esempio, questo è esattamente il motivo e risiede, secondo gli studiosi, proprio in questo passaggio di organizzazione statuale. Piano piano l'amministrazione si organizza. Peraltro l'elenco dei capi probabilmente arriva nelle carte di Israele dalle carte di Edom, cioè e quando? Beh, quando accade quello che vi ho letto dal libro dei re, cioè quando Edom viene conquistata, la terra viene presa sotto l'amministrazione di Israele, che ovviamente cerca di organizzare anche, come dire, una segreteria amministrativa, che vuol dire anche tasse, vuol dire uomini per l'esercito, vuol dire amministrazione di beni, di territori, eccetera. Quindi questo però, pagine come il capitolo 36, ci dà modo di vederlo ancora in un passaggio, in una fluidità, in cui l'amministrazione dello Stato passa ancora attraverso i clan familiari, che non abbiamo adesso tempo di... Però tenetelo presente, cioè quello che a noi sembra un elenco noiosissimo di nomi che non hanno granché di costrutto, in realtà sono un distillato di storia e un distillato di tradizioni che confluiscono. Se voi andate a vedere l'elenco delle mogli che Esaù prende nei capitoli precedenti, li abbiamo anche incontrati, troverete che i nomi non coincidono. E ancora una volta emerge questo discorso che abbiamo già un po' impostato all'inizio, cioè che Israele, cioè la rilettura di Israele della propria storia tende a far confluire tradizioni diverse senza cercare aggiustamenti e come dire, livellamenti, uniformamenti, si dice, omogenizzazione. L'altra cosa che vi volevo far notare su questo capitolo è che di questo capitolo 36, i versetti da 1 a 5 ci parlano appunto della famiglia di Esaù. Questo racconto e questo elenco, diciamo, della discendenza riprende al versetto 9. Ora, tra il 6 e l'8, 6, 7 e 8, invece, secondo alcuni, quello è addirittura il fondamento di quello che dà il senso vero di questo capitolo, cioè il fatto che si sancisce e si stabilisce anche, come dire, dal punto di vista quasi catastale e comunque con un taglio amministrativo, la divisione tra Giacobbe ed Esaù, che avviene non per via di litigio o di guerra, ma per via di abbondanza, cioè per via di scelta di terreni. È una scena molto simile a quella che avviene qualche capitolo prima tra Abramo e Lot. Tutti e due, Abramo e suo cugino Lot, hanno accumulato ricchezze, hanno bestiami in abbondanza, hanno effettivamente una grande disponibilità di beni, tanto che le terre a star troppo vicini non bastano. Allora Abramo fa scegliere Lot, vi ricordate? Lot sceglie di andare vicino a Sodoma e Abramo va dall'altra parte. Se tu vai a destra io andrò a sinistra, se tu vai a sinistra io andrò a destra. Qui avviene sostanzialmente uguale. I loro possedimenti erano troppo grandi perché essi potessero abitare insieme il territorio dove essi soggiornavano, perché questo terreno non li poteva sostenere. Quindi c'è questa divisione, che è una divisione territoriale e che diventa anche una divisione di destini, perché appunto in filigrana dietro Giacobbe leggiamo Israele e dietro Esaù leggiamo Edom. Ora poi le cose andrebbero avanti, chissà se l'anno prossimo lavoreremo magari sui fratelli, allora si capirà ancora di più il dramma interno a una famiglia e che è poi il dramma interno a un popolo o a popoli, in cui appunto il vicinato diventa una continua tensione, un continuo aggiustamento e riaggiustamento di confine. Da questo punto di vista, vi ricordate il rituale che fanno Giacobbe e Esaù dopo che si incontrano, si abbracciano, mangiano insieme, dormono insieme le loro rispettive delegazioni, diciamo così. Poi alla mattina cosa fanno? Tirano il confine, mettono la stela a metà del confine, fanno questo rito che anche abbiamo visto riprendere oggi nel capitolo 35, quello che Giacobbe fa a Betel, e stabilire questo confine pacificamente dopo aver passato la notte insieme, una notte in cui appunto può accadere di tutto se uno ha brutte intenzioni, è un fatto estremamente importante, estremamente. Allora bisogna leggere queste tradizioni in questa linea. Questo detto, devo dire forse un po' troppo di corsa per il capitolo 36. Ricordate però che tutto quello che noi leggiamo deve essere letto nella linea di una scoperta e una continua riscoperta nella vicenda di Giacobbe e di Esaù, di quello che accade della benedizione di Dio. In pratica tutta questa storia è animata dalle veramente controverse vicende della benedizione. Una benedizione rubata, una benedizione che non concede di fatto privilegi né a chi la perde, evidentemente, ma neanche a chi l'ha rubata, il quale, nonostante abbia ricevuto dal padre Giacobbe, che il padre pensa di benedire invece il primogenito Esaù, ma ha ricevuto di fatto la benedizione che annuncia che i fratelli si piegheranno davanti a lui. Bene, sarà poi lui che si piega davanti a Esaù, dimostrando di avere probabilmente capito che la benedizione non è un privilegio, ma è anzitutto una chiamata a responsabilità verso i fratelli. Tutta la vicenda di Giuseppe e dei fratelli sarà anche, molte cose, ma anche la comprensione che Giuseppe avrà del fatto che l'essere il prediletto di Giacobbe implica l'avere cura dei fratelli, non avere una posizione di privilegio più o meno dispotico. Poi tutta la vicenda, il cammino dei patriarchi da Abramo, ma Giacobbe fa, in questo ci dà un grande aiuto, è la scoperta del Dio pastore, cioè del Dio che si prende cura del suo gregge, la scoperta del fatto che Dio ha a cuore le vicende del suo popolo e se ne prende cura personalmente. Questo è il salto di qualità. Adesso non abbiamo tempo purtroppo, ma nel vicino Egitto o nei vicini popoli della Mesopotamia, gli Ittiti, ci sono testi bellissimi, bellissimi, in cui Dio è il pastore che si prende cura principalmente del faraone, ma piano piano nei secoli, intorno al 1000 avanti Cristo per esempio, c'è una sorta di quella che gli studiosi chiamano una democratizzazione, cioè piano piano questo Dio in fondo manda i suoi raggi anche a, al popolo minuto, diciamo così, non solo al grande faraone. C'è un cambio però nell'esperienza di Israele, e cioè che questo Dio non è un Dio che si prende cura stando lassù, ma è un Dio che viene a camminare col suo popolo. Questa esperienza di Israele è decisiva, è la linea che porta all'incarnazione, è la linea che fa affondare le radici delle scritture, della rivelazione neotestamentaria dentro l'esperienza dell'Antico e del cammino dei patriarchi. E peraltro proprio Giacobbe, nella sua lunga lista di benedizioni del capitolo 49, per la prima volta nella scrittura, Dio è chiamato pastore. Adesso noi volevamo proporvi questa visione. Ci sarebbero tantissime cose da dire, però non le diciamo. E invece lasciamo alle immagini, almeno quello che riusciamo, di un film fatto per più di metà di immagini fisse, film strano, film di un grande regista tedesco che si chiama Wim Wenders, il quale forse c'è stato anche un buon successo in sala 2 anni fa, ha dedicato il suo per ora ultimo film a Sebastiano Salgado. Il film si chiama Il sale della terra, e dimmi che funziona, scusate, solo vediamo se ce la facciamo. Non dare immagine. Vi dico intanto, mentre Gian Giacomo risolve, come io non saprei fare, i problemi. C'è da dire questo, no? Che noi, leggendo questi testi, ecco, perfetto, bravo, un po' intimizziamo eccessivamente, mentre non dobbiamo mai perdere l'effetto filigrana. Persona singola, popolo, persone singole, popoli. Allora, per capire il senso delle generazioni, quelle che in ebraico c'è una parola che è solo il plurale, si chiama toledot.
Cominciò un grande esodo.
Ecco. Capire le generazioni significa esattamente capire anche la prospettiva in cui si mette Maria nel Magnifico, cioè capire come la benedizione, come l'esperienza del Dio che si prende cura come un pastore, che cosa significa nei secoli, cosa significa nel passaggio di generazioni, cosa significa nel passaggio di drammi di popolo. Perché la scrittura percorre anche dei drammi profondi, profondissimi, di guerre, di violenze, di carestie, di popoli che si muovono per poter vivere, di lunghe schiavitù. E schiavitù significa oppressione, significa morire, significa disperare di poter vivere come popolo. Allora noi non possiamo mai perdere questo spessore umano del racconto biblico, se no la Bibbia diventa una favola che noi dribbliamo, depuriamo arbitrariamente dalle pagine più drammatiche, oppure trasformiamo queste pagine drammatiche in un raccontino. Invece questa è l'esperienza. Allora mi sembra che in questo film Wenders, conversando con Salgado, lascia emergere alcune tra le pagine più drammatiche della nostra storia recente, quella del Ruanda e quella della ex Jugoslavia, le vediamo intrecciate insieme. A un certo punto Salgado, dopo essere stato in Sahel, dopo aver fotografato quello che accadeva nell'Africa subsahariana, è tornato in Africa per un progetto che poi viene consegnato un volume che si chiama Exodus, significativamente. Allora, vediamo che cosa succede.
Della popolazione verso la Tanzania, perché cominciava una repressione brutale contro i Tutsi in Ruanda. E io sono stato uno dei primi ad arrivare. Era una catastrofe di tutto. Gente che fuggiva verso il Burundi, verso il Congo, verso l'Uganda, fuggivano ovunque. Le strade già piene di gente. Gente che dormiva ai bordi della strada, che portava tutti i suoi averi su delle biciclette, gente che fuggiva con quello che poteva. Abbiamo percorso le strade in senso inverso. Siamo andati alla frontiera. Non c'era alcuna sicurezza, non c'era niente. Sono rientrato in Ruanda ed è stato terribile. La quantità di morti che ho trovato sulla strada. È esplosa una bomba. Chi non è morto per la bomba l'hanno ucciso col macete. Ho capito le dimensioni della catastrofe a cui stavo assistendo. In quel paese era avvenuto un genocidio. Circa 150 km di strada per arrivare alla periferia di Kigali. 150 km di morti. Torno indietro perché la mia storia è sulle popolazioni. Il mio libro era sui rifugiati, lavoravo a Exodus. Ho cominciato a entrare in quei campi. Ho cominciato a vedere la massa di gente che lasciava il Ruanda. L'inferno al posto del paradiso. Era una cosa spaventosa vedere in una savana così bella formarsi una gigantesca tendopoli. In pochi giorni era arrivato quasi 1 milione di persone. In tutta questa miseria una cosa mi è toccato a fondo: vedere il rapporto tra questa madre e il suo piccolo, e la fiducia del piccolo in sua madre. La violenza, la brutalità, non sono un monopolio degli stranieri che vengono da lontano. Sono qui, vicino a noi, in Europa, nell'ex Jugoslavia. È una cosa estremamente scioccante. Un pullman che proveniva dalla regione della Krain, passando per la Croazia. Una persona era stata uccisa là dentro. I croati hanno ucciso molta gente lasciando la Krain. La violenza era generalizzata, era questo che mi provocava più disgusto. Vedere a che punto l'odio era contagioso. Ha visto la violenza questa gente. Famiglie intere, tutti i servi della Taina sono stati espulsi. E si trovavano da un momento all'altro, sbattuti fuori dalle loro case, senza un posto dove andare, con i delinquentai che gli sparavano addosso. campi di rifugiati non lontano da Tuzla, nella Bosnia centrale. Sono famiglie che lasciavano Jeba, l'enclave di Jeba, dove i serbi hanno assassinato migliaia di giovani. Noi eravamo lì nel momento in cui le famiglie sono arrivate, sistemandosi in condizioni di disagio enorme. C'erano solo donne, vecchi e bambini. Gli uomini più giovani erano stati fermati e assassinati. La cosa strana è che è successo in Europa esattamente alla fine del XX secolo. Ma qui dalle auto si può capire che era gente che aveva un tenore di vita europeo, che aveva un livello intellettuale europeo, delle infrastrutture europee, e che ha perduto tutto. Centinaia di chilometri pieni di gente e di automobili. Siamo animali molto feroci, siamo animali terribili, noi umani. Sia qui in Europa che in Africa, che in America Latina, dappertutto. Siamo di una violenza estrema. La nostra è una storia di guerre. È una storia senza fine, una storia di repressioni, una storia folle. La situazione in Ruanda era in continua evoluzione. L'esercito Hutu, che era al potere, era stato sconfitto e si era ritirato verso il Congo, nella regione di Goma. Prima erano i Tutsi che fuggivano dalle barbarie degli Hutu, poi erano gli Hutu che fuggivano dall'occupazione Tutsi. Dunque tutti fuggivano. In qualche giorno, nel luglio 1994, la regione di Goma ha accolto più di 2 milioni di persone. E qui è successa una catastrofe. Malattie come il colera hanno cominciato a diffondersi e la gente ha cominciato a morire come mosche. Almeno 12-15 mila morti al giorno. Fotografavo queste catastrofi di morti. Questo padre arriva con il suo bambino, lo getta lì e se ne va con un suo amico, chiacchierando come se niente fosse. Non si riuscivano a sotterrare i cadaveri. È arrivata una ruspa dell'esercito francese che li prendeva a mucchi, a dozzine, li accatastava e li copriva con della terra. Tutti dovevano vedere queste immagini per vedere l'orrore della nostra specie. Bambini orfani trovati sulla strada. Di questi tre, i due con gli occhi più vivaci resteranno in vita, quello con gli occhi più velati sta già per morire. Quando sono andato via, ero malato, molto malato, il mio corpo era malato. Non avevo alcuna malattia infettiva, ma la mia anima era malata.
Questa malattia dell'anima, no? Dopo qualche passaggio ancora, perché poi purtroppo la vicenda ruandese non è finita qui e Salgado racconta ancora, dice alla fine non ci poteva essere salvezza, cioè non la meritavamo, nessuno di noi meritava di vivere nella sua esperienza, no? Di fronte a questo che aveva visto. Allora io penso non è il punto, non è come dire scioccarci con le con immagini estreme, ma il punto è capire, avere dentro il movimento di popoli, i popoli interi. E la Bibbia di questo parla. La Bibbia è fatta di deportazioni, esili, violenze. E in questo la benedizione fa il suo percorso, seguendo strade totalmente improbabili, assai poco divine, nell'idea che abbiamo noi di Dio. Ora si tratta di, credo, entrare in questa logica, e credo che Salgado sia un testimone lucidissimo del nostro tempo, non è l'unico, ma certamente queste immagini ferme raccontano delle storie, come vi siete accorti, come le pagine bibliche. E si tratta di ascoltare le une e le altre, e se volete non le une senza le altre, in modo da leggere in profondità, da adulti, diciamo così, il testo biblico. Ecco, questo era quello che ci tenevamo a che ci sembrava importante potesse passare anche, no? come momento sintetico, forse se volete drammatico, ma un aiuto per capire la perenne attualità delle pagine di Giacobbe e Esaù. Se no, ripeto, siamo alla favola dei nonni, che non è assolutamente quello che la Bibbia vuole fare. La Bibbia ci rende quasi difficile ricostruire una vicenda storica, perché ci tiene a mettere in risalto per quali vie e come quella vicenda è in grado di parlare oggi. Ecco, questo è il buon percorso di tutto il ciclo di Giacobbe e di Esaù. Adesso, per chi vuole, scendiamo all'Eucaristia, togliamo un po' di... Grazie a voi.